Buongiorno, continuiamo il corso sulla caccia alle streghe con la quarta lezione, parte prima. Oggi tratteremo in particolare il tema sessualità e peccato nel martello delle streghe. Nel testo in questione, la carnalità, il sesso, viene inteso in maniera tutt'altra che positiva, anzi è visto sulla linea riduttiva platonizzante agostiniana che negava la presenza di rapporti e unione sessuale nel paradiso e vedeva nel corpo, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue funzioni vitali, il carcere dell'uomo. Questa linea, fin dal XII secolo, cioè fino al tempo di San Tommaso, era dominante, ma anche nel martello essa è ripetutamente viene ribadita, con accenti ed espressioni nettamente negative della sessualità. Si dice, per citare alcuni esempi, che i diavoli con la lussuria della carne dominano fortemente gli uomini. Il martello delle streghe, pagina 58. Poi che le perfidie commesse dai diavoli si trovano più facilmente nel sesso fragile che negli uomini. Pagina 86. Anche la donna buona è soggetta alla concupiscenza della carne. Pagina 89. E poi a pagina 90 si afferma che la donna è più carnale dell'uomo. Si può notare che c'è come un difetto nella formazione della prima donna, perché essa è stata fatta con una costola curva, cioè una costola del petto ritorta come se fosse contraria all'uomo. Da questo difetto deriva anche il fatto che, in quanto animale imperfetto, la donna inganna sempre. Citando ancora San Tommaso, in particolare con un brano preso dal commento alle sentenze, i due autori del martello affermano: San Tommaso, infatti, trattando dell'impedimento stregonesco, mostra perché Dio permette al diavolo di avere sugli atti venerei dell'uomo un potere maggiore che sugli altri atti. Bisogna anche dire, però, che sono più infestate le donne che maggiormente si dedicano a tali atti, pagina 96. E poi, continuando sulla stessa linea, cioè con la stessa visione negativa dei rapporti sessuali, i due autori ancora una volta scrivono, cito letteralmente, dice San Tommaso che la prima corruzione del peccato, a causa di cui l'uomo è diventato servo del diavolo, è sopraggiunta in noi a causa dell'atto generativo, e per questo Dio permette al diavolo di esercitare su questo atto un potere di stregoneria più forte che sugli altri atti, a pagina 96 del testo. E poi che il peccato è incominciato con la donna per via dei suoi desideri carnali. In questo contesto risulta evidente, ed è un'affermazione comprovata da innumerevoli altre citazioni, prese un po' dappertutto nel testo Il martello delle streghe, che il rapporto sessuale, di conseguenza l'atto generativo, costituisce un peccato, al punto che per via dei desideri carnali le streghe attirano innumerevoli uomini, li imprigionano con le loro stregonerie per ottenere ciò che vogliono, con la complicità dei diavoli. In conclusione, tutte queste cose provengono dalla concupiscenza carnale che in loro è insaziabile, pagina 95. C'è, è vero, il caso di Maria, cioè della Madonna, che con la sua benedizione ha tolto tutto quello che ci ha inflitto la maledizione di Eva. Quindi ci sono sempre molte cose lodevoli da dire in favore delle donne, a pagina 90, ma tutto ciò viene ricordato molto per inciso, in pochissime righe, e non viene minimamente sviluppato nel resto del discorso sulla donna. E poi è da tenere a mente il tema della defensoria virginitatis, cioè della verginità di Maria, del concepimento virginale e della nascita di Gesù Cristo, che si è fatto uomo dalla Vergine e che Maria quindi viene considerata senza peccato originale e proprio il peccato originale era collegato alla concupiscenza propria di ogni atto sessuale e quindi visto in termini esclusivamente negativi. Infine, nella questione sesta del martello delle streghe, in cui compaiono le pochissime righe su Maria, l'accento viene posto ripetutamente sul fatto che femmina, come viene dimostrato dall'etimologia del nome, cito letteralmente il passo del martello delle streghe, viene da fede e meno, perché ha sempre minor fede e la serva di meno, ed è questa la caratteristica fondamentale delle streghe, pagine 90-91 del testo Il martello delle streghe. Si continua poi sullo stesso tono, con lo stesso discorso, rafforzandolo ulteriormente in senso negativo, e infatti si dice: a ben guardare, il male peggiore di tutti i mali è la donna malvagia, ricca o povera che sia, con i suoi desideri carnali, il cui contatto è fetido, la sua compagnia mortifera. Pagina 94. Tanto che Dio ha infatti voluto nascere e soffrire per noi in questo sesso, cioè nel sesso maschile, e lo ha privilegiato. E i due autori ringraziano l'Altissimo, cioè Dio, proprio per questo motivo, pagina 95. Cosa c'è da tenere presente per valutare correttamente questa impostazione del discorso e queste valutazioni nettamente negative per quanto riguarda la sessualità e la connessione, il collegamento tra sessualità e peccato originale, il peccato delle origini? C'è da tenere presente soprattutto l'influsso di Agostino e della sessualità come veniva concepita da Sant'Agostino, cioè la dottrina del peccatum originale o d'origine. Questa visione negativa della donna e della sessualità fino al tempo dell'Aquinate aveva nello sfondo come autorità soprattutto la dottrina di Sant'Agostino, che per vari motivi, sulla scia di Tertulliano, cioè quindi di una tradizione antecedente, e poi a seguito della disputa con Pelagio, respinge l'idea che l'uomo, schiavo del peccato d'origine, abbia senza l'ausilio della grazia la libertà interiore per sottomettersi alla volontà divina, per ubbidire alla volontà divina. Poi, fondandosi su una non corretta traduzione dal greco operata dalla Bibbia latina, in particolare di un passo di San Paolo, lettera ai Romani 5:12, parla di Adamo nel quale hanno peccato tutti gli uomini che sono venuti dopo, perché generati a partire da Adamo, dall'unione tra Adamo ed Eva. Nei secoli successivi, a partire dal Sinodo di Orange del 529, la Chiesa cristiana antica farà proprie le posizioni di fondo di Agostino, tralasciando però proprio l'aspetto biologico, cioè il tema del peccato che si trasmette di generazione in generazione attraverso la filiazione fisica di Adamo. Il modo di intendere poi il cosiddetto matrimonio paradisiaco, cioè il rapporto tra Eva e Adamo nell'Eden, quindi prima della cacciata dal paradiso, rafforzerà ulteriormente questa visione, per così dire, negativa della sessualità, perché nel momento in cui il peccato originale viene inteso come il peccato che è trasmesso è dovuto all'unione carnale, sessuale, che ha generato i primi figli e poi tutta l'umanità, allora il rapporto sessuale in sé per sé, lo stesso rapporto sessuale, viene ad essere strettamente connesso, strettamente collegato al peccato originale ed avere proprio per queste ragioni una connotazione nettamente negativa. La conseguenza più rilevante di questo discorso portava a parlare di un peccato che attraverso la discendenza fisica da Adamo arriva e si estende a tutta l'umanità. Nell'alto Medioevo, poi, proprio l'aspetto della filiazione biologica di Adamo e quindi del significato da dare al desiderio e al rapporto sessuale emergerà di nuovo con tutte le conseguenze che si possono vedere ampiamente operanti anche nel Martello delle Streghe e nella sua visione nettamente negativa della corporeità e della sessualità, e quindi anche nella valutazione teologica e metafisica, ancora una volta negativa della donna. Con il progressivo imporsi delle dottrine di Aristotele, della recezione dei testi di Aristotele, inizia nello stesso tempo però anche ad emergere una diversa antropologia, una diversa concezione antropologica, non più quella riduttiva, neoplatonizzante, platonizzante di tipo agostiniano, ma appunto aristotelica, che avrà il suo sbocco speculativo più maturo e sistematico nelle posizioni di San Tommaso, che a sua volta appunto si appropria di Aristotele e introduce Aristotele nella teologia e nella filosofia della scolastica. Aristotele, tra l'altro, verrà a svolgere proprio in questo contesto, anche per quanto riguarda il tema della creazione del mondo, un ruolo fondamentale. Questo ruolo si esplicherà soprattutto nella fede della creazione da parte di Dio. Si tratta qui del cosiddetto creazionismo di Aristotele, contro appunto le tendenze platoniche e neoplatoniche rafforzate dall'autorità di Agostino e dalle riflessioni agostiniane. Ma veniamo a San Tommaso, che è l'autore più citato e utilizzato nel Martello delle Streghe. In lui, è vero, la questione del peccato originale, come lo mostrano le più recenti ricerche, i più recenti studi, non ha una sua collocazione specifica, autonoma. Nella strutturazione della Summa di Teologia, il suo capolavoro, esso viene svolto e inserito tra le cause del peccato, che tuttavia non è identico alla concupiscenza e dà perciò luogo subito la prima, anche se cauta, squalifica di Agostino, cito letteralmente da un testo di Hermann Pesch, pagina 282. Ha luogo subito, cioè anche se cauta, la prima squalifica di Agostino da parte di Tommaso. Il peccato originale non coincide con la concupiscenza, questa è solamente il suo elemento materiale, il suo campo di apparizione in cui, per così dire, diviene empiricamente palpabile. Fine citazione. In aggiunta poi a questo aspetto, cioè a questa prima svalutazione, anche se cauta, di Agostino, è da tenere presente rispetto ad Agostino che nell'Aquinate il punto di riferimento, l'autorità indiscussa filosofica per le questioni di biologia e di antropologia viene ad essere Aristotele e la sua visione del rapporto tra anima e corpo, cioè del corpo non più inteso come prima come carcere dell'anima, si veda in merito il testo De generatione animalium di Aristotele. Sul terreno della sessualità si notano subito, immediatamente, le principali implicazioni di questo aspetto, cioè di questa inversione di tendenza. Queste implicazioni diventano chiare se si tiene a mente che, per usare le stesse parole di San Tommaso, ciò che per l'uomo è naturale col peccato non gli è tolto né conferito. Cito qui da San Tommaso, Summa di Teologia, prima parte, questione 98, articolo secondo, dove si tratta non a caso del tema se nello stato di innocenza la generazione sarebbe avvenuta mediante il rapporto sessuale, cioè la situazione paradisiaca, il rapporto tra Adamo ed Eva nell'Eden, eccetera. In questa questione, cioè nella questione 98, San Tommaso avanza l'ipotesi e intende prendere in considerazione l'ipotesi e discuterla se nel paradiso c'era la generazione mediante il rapporto sessuale, cioè quindi tratta la questione del rapporto sessuale e le principali implicazioni di questo aspetto.